Le 7:10, buona domenica. È il 10 di luglio. Luigi Santarelli, Barbara Sala, grazie a Roberto Bazzani e Emanuele Bella che si sono occupati della regia e della radiovisione fino a poco fa. Buongiorno e benvenuti a Ricky Aristarco e Gigi Cutri. Benvenuto anche a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, buona domenica.
Partiamo questa mattina dalla prima pagina della Repubblica. Parliamo di crisi economica, i poveri dell'inflazione, titola il giornale. 4 milioni vivono sotto i 1000 euro al mese. Draghi apre un cantiere con sindacati e imprese per intervenire. Davide, a te.
Allora, quando i problemi sono veri, cioè sono reali, non avvertono nessun bisogno della parte inventata o della parte suggestiva. Bisogna stare molto attenti perché, dopo avere creato dei populismi in giro per l'Europa, adesso non è solamente l'Italia, dei populismi basati su cose inesistenti, la sopraffazione etnica, l'invasione, la sostituzione, saremo finiti. E adesso non è che dobbiamo, diciamo, industriarci a cercarne a creare populismi dell'inflazione. Allora, non ci possono essere già i poveri dell'inflazione. Cioè, uno era povero prima, adesso è povero con l'inflazione, ma stiamo parlando di un fenomeno che si è fatto vedere da qualche mese. Quindi non è che può avere avuto conseguenze epocali al momento. Primo. Secondo, una parte molto consistente di questo fenomeno inflattivo, che ricordiamo comunque per l'Italia stiamo parlando di una cosa che sta nell'ordine dell'8%, noi abbiamo vissuto con la lira avventure al 21% di inflazione, faceva malissimo, non è che uno ci può arrivare, faceva malissimo. Ma insomma, questa parte, questa è quella che stiamo vivendo, l'8%, c'ha una base, diciamo, interna che sta sì e no sul 3,7-4 a farla larga. Il resto sono materie prime che importiamo dall'esterno e che inevitabilmente paghiamo di più. Pagavamo di più, perché fra l'altro stanno scendendo significativamente i prezzi delle materie prime. Quindi la diagnosi secondo la quale una parte considerevole di questa inflazione è esterna e passeggera sembra essere corretta. Allora l'errore che non bisogna commettere è quello di approntare rimedi stabili per problemi passeggeri. Cioè, se noi adesso ci mettiamo a inseguire con i salari l'inflazione, finiremo col produrre inflazione all'interno, cioè finiremo col commettere esattamente lo stesso errore che commettemmo in Italia quando avevamo l'inflazione decisamente più alta di adesso. E ricordo le parole di un grande leader sindacale e di un grande uomo della sinistra, Luciano Lama, che sembra essere stato dimenticato dai suoi colleghi sindacalisti e della sinistra, perché Luciano Lama, che nel 1975 firmò con l'allora presidente e naturalmente gli altri leader sindacali, l'allora presidente della Confindustria Gianni Agnelli, l'accordo per il punto unico di contingenza, che, diciamo, decrittato per quelli che non hanno memoria, era in buona sostanza un inseguimento dei salari dal punto di vista nei confronti dell'inflazione, e due anni dopo disse: e quello è un errore. E ebbe il coraggio e la lucidità di dirlo: quello è un errore. Qualcuno gli disse: ma è stata una vittoria sindacale. E Luciano Lama rispose: ma io non ho nessuna intenzione di portare a casa una vittoria contro mia figlia. Chiaro, perché finisce con l'essere una vittoria contro il futuro, ed è esattamente quello che è successo. Allora, quindi, non siamo nella comincia a dire l'inflazione è ovvio che ha una sua, per sua natura erode il valore del denaro. Quindi per me che ho i soldi sul libretto postale o nel conto corrente in banca, l'inflazione è una tassa e su questo non ci piove. Il problema è riuscire, naturalmente ha anche un altro aspetto, cioè diminuisce il valore dei debiti. Sapete quante famiglie in Italia si sono fatte la casa negli anni 70-80 pagata in parte dall'inflazione? È perché l'inflazione partiva, i mutui all'epoca non erano indicizzati, e il risultato di questa manovra è che una parte della casa la pagava l'inflazione. Allora, quelle due cose vanno tenute. Gli aiuti sono necessari per le fasce più deboli. Noi fin qui non siamo stati capaci di individuare cos'è una fascia più debole. Esempio, se io dico sterilizzo l'aumento del prezzo della benzina tagliando le accise, beh, faccio una cosa che può darsi sia utile alla pompa. In ogni caso sto facendo lo sconto al povero e al ricco, cioè non sono riuscito a prendere la mira. E in questo senso finisco con lo sprecare un po' di soldi.
Ripartiamo dal Corriere della Sera, una parola che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, super bonus, è una parola che conosciamo fin troppo bene, frode. Il super bonus ai detenuti e sui conti esteri, il caso, frodi per quasi 6 miliardi. Cosa è successo, Davide?
Allora, sono due aspetti. Il primo si collega direttamente a quello che dicevamo prima. Cioè, se tu pensi che l'umanità nel suo complesso debba tutta essere aiutata, e poi uno dice, ma da chi? Dai marziani? Non riesce a distinguere. C'è un lavoro che oggi ho pubblicato dalla stampa, a cura del centro che fa i conti per e con Carlo Cottarelli. Il risultato qual è? Che gli euro incassati in bonus da una famiglia italiana media, quindi del quintile, diciamo, più povero o meno ricco, perché il nostro è un paese ricco, non è un paese povero, e meno ricco, sono all'incirca 860 euro. I soldi incassati da una famiglia del quintile più alto, ricchi, benestanti, chiamale come ti pare, 860 il più povero, 772 il più ricco. È evidente che così non funziona, no? Cosa fai? Aiuti tutti? Dovresti essere capace di distinguere e riconoscere chi c'è da aiutare. Per farlo hai bisogno di conoscere la realtà. Ma avete mai visto nessuno che si possa muovere, diciamo, in giro per il mondo senza avere una cartina stradale? Sì, lo so che non si usano più, o senza avere Google Map. Se no uno dice, andiamo, dove andiamo? Muoviamoci, prima o poi da qualche parte arriveremo. E questa è la parte relativa alle truffe. Perché? Perché se il bonus facciata, ristrutturazione di un immobile, può essere incassato da uno detenuto, e quindi si è rifatto la facciata mentre sta in cella, è una cosa che fa ridere, ma là è la dimostrazione che tu non c'hai uno straccio di banca dati o non la sai utilizzare. Perché io posso che... Vedete, quello che raccoglie le zucchine nel suo orto e le va a vendere al margine della strada evadendo il fisco, non è che sia facilissimo da scoprire. È facile, nel senso, basta fermarsi, dire c'era lo scontrino, no, l'abbiamo risolto la quella faccenda, però insomma, non ti fermi se non fai l'accertamento. Ma uno che sta in carcere, lo saprai che sta in carcere, ce l'hai messo tu, ce l'ha messo lo Stato in carcere, lo tiene lì, lo mantiene pure in carcere, non lo sai. Allora l'assenza di queste banche dati rende cieca qualsiasi politica sociale. Quindi i truffatori, vabbè, quello non lo puoi mettere in carcere perché sta già in carcere, ma insomma, voglio dire, si cerchi di punirli. Ma il tema delle banche dati interoperabili è essenziale a fare qualsiasi cosa decente con gli occhi aperti.
E poi ogni tanto si pone il problema, no? Se fai lavoro in casa, dove ti trasferisci? E in questo caso
questo ha risolto, prima
l'ha risolto,
preventivamente
non è stato necessario neanche prendere una casa in affitto. Allora andiamo a Roma, siamo nella capitale. Ieri l'ennesimo incendio ha devastato in questo caso il quadrante est della città. Sono sulla prima del Messaggero la fotonotizia della nube nera che si è alzata sopra la città, visibile da molti quartieri e per diverse ore. Il Messaggero titola: Roma, la maledizione dei roghi. Il sindaco Gualtieri, due punti, è un attacco alla capitale.
Allora no, non è una maledizione. Quando queste cose succedono ripetutamente, a Roma ultimamente tre volte, ma insomma, è la dimostrazione che da una parte il sistema è al collasso e dall'altra è conveniente farlo collassare. Cioè possono esserci iniziative di carattere criminale per approfittare della situazione. Allora, nel paese di Montecchi e Capuleti, Guelfi e Ghibellini, noi amiamo affrontare tutto in chiave politicante e faziosa. Per cui il problema prima a Roma era quello, la classe politica, la casta, mandiamoli via, cacciamoli, il rinnovamento. E a furor di popolo si elegge Raggi, sindaco di Roma. Noi diciamo, cerchiamo di essere nei limiti del possibile in qualche modo equanimi, diciamo, all'epoca sostenevamo non è che i topi sono arrivati a Roma con la Raggi, ma manco se ne sono andati con la Raggi, voglio dire, nel senso che se ne sono fregati altamente di chi elegge sindaco. Dopodiché l'avventura ai raggi sindaco non è stata tra le cose più memorabili, se non per alcuni aspetti effettivamente diciamo abbastanza coloriti. Basta con gli incompetenti, ci vuole la gente che sa fare, si elegge Gualtieri. Gualtieri è stato eletto, a spazzatura è rimasta lì, non è che perché è arrivato il competente la spazzatura ha detto porca miseria me ne devo andare, no, è rimasta esattamente dove era. Buona parte degli spazzini continuano a essere, non si può dire spazzini, adesso dice cos'è, ma arriva la cosa operatore ecologico, non pigliamoci per le chiappe, spazzini, i spazzini sono malati. Questo è l'unico luogo al mondo dove esistono gli spazzini che hanno il certificato medico che non possono avere a che fare con la spazzatura, che uno dice perfetto, ma cioè, cambia mestiere, deve andare un'altra parte, no? E quindi la spazzatura è per strada, gli autobus continuano a essere autocomburenti e prendere fuoco intere aree. Allora, di fronte a tutto questo non è che possiamo continuare a dire che è una questione di colore politico, è una questione di commissariamento, di un'istituzione che collassa si commissaria. Bisogna avere una autorità esterna che interviene, perché quella roba lì che si è vista ieri, quella colonna di fumo, non è un incendio, è la dimostrazione che l'intero meccanismo istituzionale che dovrebbe presiedere al funzionamento della capitale d'Italia non esiste più, è incenerito.
Davide, un po' di titoli sportivi, poi torneremo da te in rassegna stampa. Il Corriere dello Sport, apertura dedicata al calcio, la stessa della Gazzetta, tra l'altro su Zaniolo, lo strappo, l'attaccante vuole la Juve ma ancora la trattativa non è iniziata, salta la prima amichevole, la frattura con la Roma è totale. Dicevamo che lo troviamo anche sulla Gazzetta dello Sport, Juve e ora Zaniolo. Ci sono anche i motori, ce ne occuperemo anche più tardi con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, Leclerc e Sainz rischiano di scontrarsi, Verstappen vola. Alle 15 di oggi pomeriggio ci sarà il Gran Premio d'Austria. Parte dalla prima pagina di Libero, inciviltà alla Morgese, vergogna a Lampedusa, immagini shock pubblicate dall'ex sindaco dell'isola, oltre 2000 profughi in un centro per 350 persone. Tra poco in No Stop News approfondiremo anche questo argomento, la situazione immigrazione che secondo il premier Draghi nel nostro paese è al limite. A fondo pagina, dall'estero, droga e stupri alla festa del cancelliere, scandalo a Berlino.
Sì, si tratta della festa, l'annuale festa dell'SPD, quindi il partito socialdemocratico, che è il partito del cancelliere Scholz, stavo dicendo sembrerebbero successe queste cose, direi che sono successe perché vengono ammesse dagli stessi organizzatori, quindi mi pare che non sia neanche sotto l'aspetto dell'accertamento, staranno accertando le conseguenze penali, ma per il resto allora temo che una droga dello stupro, cioè, ci si concentri un po' troppo sullo stupro e sul fatto che sono rimaste intossicate delle donne, delle ragazze. Questo è un aspetto della faccenda, ma l'aspetto che trovo più rilevante, perché non è limitato a questa festa, perché non è limitato a questo episodio, è l'aspetto droga. Cioè, voi pensate, questa è la festa di un partito di governo, ma guarda, non è che è molto diverso, adesso non è che posso citare tutti i partiti di governo in Europa, ma insomma, e non è poi così diverso. Ma sul serio il nostro mondo, per divertirsi, sente il bisogno di rincoglionirsi? No, perché è un messaggio significativo a quelli che ci guardano, cioè alle autocrazie. Le autocrazie hanno vizi morali e fisici di gran lunga più pesanti di quanto non siano quelli delle democrazie e del mondo libero. Ma noi sul serio vogliamo far vedere che per riuscire a divertirsi, addirittura con questa diffusione della droga dello stupro, cioè per riuscire ad avere un rapporto con una persona dell'altro sesso o dello stesso sesso, fate un po' come vi pare, fate quello che vi pare, uno ha bisogno di rintronarla, perché è un'autoqualificazione di sconfitta, di perdita, di degradazione. Ecco, siccome queste cose si ripetono, non vorrei che ci si concentrasse troppo sull'aspetto stupro, sull'aspetto party, e come non c'è nulla di male a fare i party, ovviamente c'è di male, bisogna andare in galera se si fanno gli stupri, ma il tema droga è l'impressione che dovremmo prima o poi rifarci i conti per quello che significa socialmente. E ancora oggi molti sono convinti che se raccontano che sto coltivando le piantine di droga a casa mia, ci fanno la parte di quelli che sono mentalmente aperti. La cosa mi ha sempre lasciato, diciamo, assai perplesso.
Anche questo è un tema che sicuramente tratteremo ancora in futuro. Intanto ci spostiamo in Sri Lanka, Davide. Un paese di cui siamo abituati a parlare, devo dire, poco, insomma, o che comunque abbiamo, insomma, letto poco sui giornali ultimamente. Ci torna però in queste ore perché c'è stato un assalto ai palazzi del potere, paese in bancarotta, mancano cibo e carburante. Sono a pagina 12 della Stampa. Sri Lanka, la rivoluzione è un tuffo. Perché? Perché tra le immagini che sono circolate di questi manifestanti che hanno assaltato il palazzo presidenziale, il presidente tra l'altro ha deciso di dimettersi, è fuggito per assicurare un passaggio di potere pacifico, dicevo, tra le foto ce n'è anche una di alcuni manifestanti entrati appunto nel palazzo del presidente che nuotano nella sua piscina.
Sì, è un paese, comunque affascinante. Guardate, se provate a scandagliarne un po' la storia, è inevitabile, diciamo, che vi sentiate anche parte di una specie di libro di Salgari, ma perché quella è l'area nella quale la fantasia dell'autore italiano, che peraltro non si mosse mai da casa sua, l'aveva lavorato. Lo Sri Lanka è stata una colonia inglese fino al 1948, nel 1948 è divenuta indipendente, però ha avuto una serie di guerre civili. Gli attuali non lo so, nel senso i governanti fino all'altro ieri erano, tra le altre cose, diciamo così, protagonisti della battaglia contro le tigri tamil, la guerra contro le tigri tamil, che avevano in qualche modo vinto. Le guerre civili si sono succedute. Il presidente, che si chiama Rajapaksa, in realtà sono due fratelli che si alternavano fra governo e presidenza, e tutti e due figli di un ex governante. Cioè, come talora capita, poi queste democrazie non solidissime finiscono con l'affidarsi alla famiglia potente del luogo. Qual è stata la formula che li ha portati poi all'affondo? Hanno puntato moltissimo sulle importazioni, creato un enorme debito pubblico, e adesso, anche a cavallo di quello che succede in Ucraina, che è lontanissima dallo Sri Lanka, ma le conseguenze poi alla fine si sentono, è cresciuto il costo dei carburanti e scarseggia il grano. Il risultato è che è esploso il paese.
Davide, ancora due minuti. La prima del manifesto: freddo e fuoco, gas e grano alle stelle, in Ucraina bruciano i campi e i silos, all'inverno senza forniture russe, spaventa l'Europa. Dalla prima pagina del giornale, la politica italiana, nel centrino, messo tra virgolette, scoppia già la rissa, Calenda attacca, Mastella risponde. Che succede?
Allora, questa cosa del centro, vedrete che ce la porteremo avanti ancora a lungo. Per molti in realtà è un centro con l'apostrofo, della serie io centro, ci sarà un posto anche per me da qualche parte, no? Quindi io centro, ma la sostanza però politica non è equivocabile, non è questione di questa o quella persona. È in atto un tentativo che naturalmente ciascun ascoltatore valuta come gli pare, a seconda di come la pensa, ci mancherebbe altro. C'è un tentativo di evitare che le elezioni prossime in Italia siano vinte da una falsa coalizione, perché tanto che le vinca il centro-sinistra o molto più probabilmente il centro-destra, quello che noi sappiamo per certo prima di votare è che quella coalizione è falsa, che è divisa all'interno, che non riusciranno mai a esprimere una cultura di governo, vale per la sinistra e vale per la destra. Allora il tentativo è quello di dire: ma se una sacca di voti fosse da un'altra parte, e poi lo vediamo dopo le elezioni, perché questa roba qua del falso bipolarismo è diventato un reale bipopulismo. Questo è il tentativo. Il resto è folklore ed egolatria. E devo dire che quando la finiremo con la stagione dei partiti e dei movimenti che hanno il nome e il cognome, qualche volta anche il codice fiscale del fondatore, francamente, diciamo, non sarà mai troppo presto, perché non se ne può più. Tutti i super uomini o super donne, francamente, poi visti in, diciamo, in controluce con la storia, lasciano assai a desiderare.
E però anche questa mattina leggevo, non ricordo su quale quotidiano, i sondaggi danno quest'area come possibile al 18, 20, 25% addirittura.
Però la danno perché c'è quell'esigenza lì di evitare che vinca una falsa coalizione. Se non è che quel gruppo di italiani siano matti, è che vedono questa esigenza, francamente la vedo anch'io, che poi questo possa il centro con l'apostrofo fa un po' ridere.
Staremo a vedere come andrà la situazione nei prossimi giorni, la commenteremo ancora insieme a te. Intanto Davide, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Vorrei capire perché volevano sospendere il concerto dei Maneskin i contagi Covid quando ci sono concerti, viva Dio, verrebbe da dire, un po' in tutta Italia. Per esempio oggi a Milano, a San Siro, ci sono i Guns N' Roses, però hanno rotto le scatole solo al mio Damiano.
Chissà perché, sarà un complotto?
È un gomblotto?
Coincidenze? No, io non credo.
Oroscopo.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, l'obiettivo sarà quello di scegliere qualcosa che non vi annoi, in cui varrà anche se dovrete studiare o faticare fisicamente. Amici del Toro, protagonista di questa bella giornata fatta apposta per una scarpinata in montagna o una pedalata nel verde, sarà il viaggio. Gemelli, una buona collaborazione sarà resa possibile da una corrente di empatia. L'armonia metterà in luce le risorse di ognuno. Amici del Cancro, vi piace mangiare e vorrete adottare uno stile di vita più sano, potrà essere semplice come scegliere cibi leggeri. Leone, intesa perfetta tra corpo e mente, il sistema nervoso reagirà bene agli stimoli e dunque avrete riflessi pronti e un buon ritmo sonno-veglia. Vergine, supporto da colleghi su questioni professionali, il capo avrà un bel pontificare, ma la forza lavoro ce la metterete voi. Bilancia, in pubblico mostrerete un'immagine solare e accattivante, la parola avrà la sua importanza. Toccando il tasto giusto otterrete ciò che vi interesserà. Scorpione, dovrete leggere tra le righe, fra i WhatsApp che vi darà la persona che vi interessa. Per una volta tanto lasciatevi andare. Sagittario, code per il weekend, che non vi salti in mente di rientrare dal weekend all'alba, rischierete di arrivare in azienda un po' tardi. Capricorno, tra persone legate da intimi legami, i prestiti vengono e vanno. Se però non si riconoscono le gentilezze, allora sono guai. Acquario, messaggi e inviti, ne riceverete uno con gran piacere rispondendo con parole piene d'affetto e gratitudine. E infine i pesci, dovrete sacrificare il vostro orgoglio e mettere da parte pregiudizi e piccoli rancori. Solo così potrete avere i chiarimenti sentimentali.
Firmato da Adele Procasca.
Queste le ultime dalle stelle, sono le 8:15, questa è RTL 102.5. Allora, in primo piano questa mattina diverse notizie, tra poco parliamo di immigrazione. Perché? Perché durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan, il presidente del Consiglio italiano Draghi è tornato sul tema. Non lo toccava, devo dire, da diverse settimane, anzi da diversi mesi. Chiaro, ci sono state molte altre emergenze da affrontare, e però ha detto, bisogna capire, noi siamo uno dei paesi più accoglienti forse per quanto riguarda la gestione dei migranti, e però anche noi abbiamo un limite che abbiamo tra l'altro raggiunto.
Limite superato invece a Lampedusa per l'accoglienza, la situazione è davvero difficile, ne parliamo tra poco in Non Stop News, state lì.
E come anticipato parliamo di immigrazione, viste le foto che circolano sui quotidiani in questi ultimi giorni e poi le parole del Premier. Ci ha raggiunto Caterina Volca dell'ufficio immigrazione della Caritas, buongiorno Caterina, buona domenica.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E grazie a lei per il suo tempo. Io vorrei partire dalle parole del Premier, che ha detto noi siamo ancora uno dei paesi più accoglienti, e però bisogna capire che noi, anche noi abbiamo un limite e l'abbiamo raggiunto. Lei è d'accordo, è così?
Ma guardi, quello che si registrano dalle parole del Premier è sicuramente una fatica che l'Italia sta attraversando, che registriamo anche noi, ma registriamo anche una grande voglia dei territori, delle persone comunque, di continuare a fare accoglienza, una grande disponibilità ad includere, lo abbiamo visto con i progetti che la Caritas e anche altre organizzazioni compiono quotidianamente, dai corridoi umanitari anche verso l'Ucraina, anche per i cittadini dell'Ucraina, all'accoglienza quotidiana, alle procedure di inclusione quotidiana, ai rapporti che tutti abbiamo sui territori. Quindi, come dire, è una dichiarazione che registriamo, che rappresenta la fatica di questo paese, ma verso la quale bisogna ovviamente fare qualcosa, insomma costruire insieme anche dei processi differenti. L'Italia, dice bene il Premier, è un paese accogliente, è un paese con una grande tradizione, ed è giusto anche lavorare perché questa grande vocazione di questo paese non venga meno.
La situazione più esplosiva, lo abbiamo visto anche in rassegna stampa poco fa, è a Lampedusa, dove sono state pubblicate dai giornali delle foto. Ho visto che le agenzie probabilmente verrà svuotato entro martedì della prossima settimana, ma lì c'è davvero una grandissima emergenza.
Sì, c'è un'emergenza, in realtà non è un'emergenza, nel senso che generalmente ogni estate, puntualmente in questo periodo, gli sbarchi si intensificano da almeno 20 anni a questa parte, quindi non possiamo più chiamarla emergenza. Noi abbiamo avuto l'esperienza e abbiamo l'esperienza di altri paesi dell'Unione Europea, in particolare della Polonia. Siamo stati in Polonia per svolgere delle attività umanitarie proprio con i cittadini ucraini. Ci siamo resi conto di come la Polonia stia affrontando la presenza di milioni di cittadini ucraini che quotidianamente varcano le frontiere, stanziano in Polonia o raggiungono altri paesi dell'Unione Europea, e loro, quella sì che è un'emergenza, eppure hanno gestito e stanno gestendo questa emergenza con una modalità completamente diversa dalla nostra. Quindi forse è il caso di A, non parlare più di emergenza, e B, provare veramente a fare tesoro anche dell'esperienza che lo stesso evento anche della guerra e dell'arrivo di così tanti ucraini nel nostro paese, così come in altri paesi dell'Unione Europea, ha un'esperienza positiva prodotto in molti dei nostri territori. Quindi utilizziamo queste nuove modalità di accoglienza, queste strategie, questa anche grande intesa europea che è stata raggiunta grazie appunto anche a quello che è accaduto paradossalmente in Ucraina, che ci ha permesso anche di utilizzare modalità uguali per tutti, e insieme, con l'unico obiettivo che era quello di tutelare queste persone, abbiamo lavorato e abbiamo lavorato bene. Quindi non chiamiamo l'emergenza e proviamo anche a ragionare su cosa fare di un fenomeno che è un fenomeno che ciclicamente si verifica e puntualmente si verifica ogni estate.
Caterina, abbiamo 60 secondi, un'altra domanda che vorrei farle, sicché abbiamo parlato di tanti progetti che ogni giorno tante associazioni come la Caritas portano avanti in termini di accoglienza, a chi dice se l'emergenza va affrontata bisogna farlo a casa loro, aiutiamoli a casa loro, semplifico, nel senso di andare nel loro territorio e fare qualcosa lì, lei che dice, è una cosa fattibile, ha senso dirlo? 60 secondi.
Ma in questo momento ci sono alcuni continenti come l'Africa che stanno vivendo una situazione drammatica, la carestia, le persecuzioni, le guerre. È ovvio che su molte di queste situazioni bisogna intervenire, sono situazioni bloccate, ferme da anni e anni, quindi probabilmente questo favorirebbe quelle persone. Nessuno vuole lasciare il proprio paese in queste modalità, rischiando la vita nel deserto, in mare. Se le persone fuggono è perché nel proprio paese non possono più vivere, quindi se iniziassimo a lavorare, certo, in questi paesi sicuramente le aiuteremmo. Poi non sappiamo se possiamo bloccare le migrazioni, la storia ci insegna che spesso sono le condizioni economiche favorevoli di un paese ad aiutare le persone a lasciarlo, però evidentemente a lasciarle in altre condizioni, non in queste condizioni
e con altre premesse poi di ripartenza, esatto, nei luoghi in cui, esatto, si va a stare. Grazie a Caterina Bocca dell'Ufficio Immigrazione della Caritas, grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Buon lavoro.
Ne parleremo ancora sicuramente nelle prossime settimane, perché le fotografie sono su molte prime pagine dei quotidiani anche oggi, la situazione sicuramente è attuale.
Africa, i Toto, RTL 102.5 a chiudere la seconda ora di Non Stop News di questa domenica 10 luglio. Come detto, tanti ancora gli argomenti di attualità da affrontare, anche una bella parentesi sportiva dedicata ai motori, perché oggi pomeriggio si corre, per quanto riguarda la Formula 1, il Gran Premio d'Austria. Ci collegheremo con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.
Continuate a seguirci se volete anche in radiovisione, i canali sono il 36 del digitale e il 736 di Sky. C'è Max Vigiani per voi, a tra poco.
Dicevamo dei concerti, ieri sera Circo Massimo, Roma, 70.000 persone per i Måneskin, che mi fa caldo.
Brava,
solo
lo pronunci bene,
però. Sì, perché in realtà è questa parola che arriva dalla Svezia, credo, che significa chiaro di luna, fiori di luna, cose del genere, che non ha niente a che fare poi con l'anima della band, tra l'altro. E oggi tra i tanti concerti c'è attesa per quello dei Guns N' Roses a San Siro, anche lì un bel po' di persone arriveranno. A proposito di Salmo, appena ascoltato nel disco di Takagi e Ketra, anche lui ha suonato a Milano qualche sera fa ed è stato uno show pazzesco. pazzesco.
Con tanti tanti amici.
Sì, tra l'altro io non sapevo una cosa di Salmo. Che prima, in realtà Salmo non è proprio di primo pelo, non è giovanissimo, ma ha avuto successo. Ah, no, non c'ha 20 anni. Non è come Tasu prima che ha appena preso la patente. Non è proprio di primo pelo, ne ha 40, ha avuto successo negli ultimi anni, perché lui prima faceva il calciatore.
Vedi?
E io questa cosa non la sapevo. Adesso vado un pochino a capire dove giocava.
Noi oggi facciamo i conduttori, domani.
Chi può dirlo? Vedi, c'è la seconda fase della vita per tutti, eh? Non è mai troppo tardi, come insegnava il maestro Elio Manzi.
No, una cosa che non abbiamo detto, e poi chiudiamo l'argomento Maneskin, che c'era anche Angelina Jolie al Circo Massimo.
Davvero?
Tra l'altro ho un'amica, ho guardato le sue foto.
Avete un'amica in comune?
No, un'amica in comune no, però ho un'amica che era al concerto, ero su Instagram, seguitemi tra l'altro, che era accanto ad Angelina Jolie. Cioè tu vai al concerto, insomma, già sei bello preso dalla foga, poi ti giri e c'è Angelina Jolie. Tra l'altro rischi magari pure di prenderla, sai che saltando ti metti a fogare, magari le dai una
gomitata. Ma tanto sarà tutta assicurata, quindi con Jennifer Lopez che ha assicurato anche il sedere, quindi nessun problema di farle male. Torniamo tra poco. Un consiglio di lettura per l'estate, ma non solo, perché potrebbe andare bene come spunto di riflessione anche in inverno, e lo dico da femmina. Perché è uscito da una manciata di giorni in libreria Biglietti alle amiche, corpi, sesso, diritti, ambizioni, un punto e a capo nella narrazione dei fatti. Il nuovo libro di Corinna De Cesare, che è collegata con noi, giornalista, blogger, podcaster, una serie di cose, creatrice anche della newsletter The Period. Buongiorno Corinna, benvenuta.
Ciao, ciao, grazie.
Buongiorno. Chi sono queste amiche? A cominciare da quella che ha curato la prefazione.
Francesca Michielin, che ringrazio ancora perché è stata gentilissima e ha scritto un pezzo potentissimo che trovate appunto come prefazione di questo libro, e che racconta come le nostre esperienze, che pensiamo siano solo nostre, in realtà sono molto comuni. E appunto quando parliamo di amiche, io per il titolo ho scelto il femminile sovraesteso, ma ci ho tenuto a specificarlo anche nell'introduzione. È un libro che ovviamente è per tutte e per tutti, quindi anche per gli uomini, anzi soprattutto gli uomini, visto che quando si parla di diritti, di emancipazione e di disparità, molto spesso ne parliamo soltanto noi donne, e invece è importante avere come alleati anche gli uomini.
Ma perché c'è sempre questa eterna lotta? Oppure siamo noi a raccontare che questa lotta ci sia, in realtà è tutta una nostra invenzione? Cioè non siamo veramente, siamo rimasti, non so, non siamo in grado di crescere. Che dici?
Ma la guerra tra i sessi, secondo me, ci è stata tramandata a livello culturale, e poi c'è da dire che a livello storico, per esempio, il femminismo degli anni 70 ha fatto tantissime cose importanti, ma ha escluso gli uomini nella lotta per l'emancipazione, e quindi con il tempo si sono sentiti esclusi e non siamo più riusciti a riacciuffarli, ecco. E ora invece che sulle questioni appunto che hanno a che fare che hanno a che fare con il femminismo ci siano come alleati anche gli uomini. Infatti all'interno del libro ci sono diversi autori uomini, e c'è anche Lorenzo Gasparrini, che è un filosofo femminista.
Non usare troppo la parola femminismo perché fa una paura terribile.
Che alle 8:30 ci spaventiamo.
Sì, comincia la giornata male. No, oggettivamente è una parola che storicamente fa paura, però ci sono delle battaglie all'insegna del femminismo che negli ultimi anni sono tornate di attualità. Penso all'America, al diritto all'aborto con la sentenza della Corte Suprema, ma in Italia banalmente la parità salariale. Ce ne sono altre?
Anche l'aborto in Italia, perché c'è la 194 che insomma è fortemente a rischio con i medici obiettori. La parità salariale è sicuramente una questione importante, no? Lo chiamano il gender pay gap. Ma perché se facciamo gli stessi lavori dobbiamo essere pagate di meno rispetto agli uomini? È una cosa inconcepibile, così come sono inconcepibili i colloqui di lavoro in cui alle donne viene chiesto se hai dei figli o se li avrai o se sei sposata, come mai non viene chiesto agli uomini e come mai gli uomini non vengono discriminati in quanto padri? Ecco, sono tutte cose su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci per fare in modo che le cose finalmente cambino, perché quella parola è vero, fa paura ancora oggi, ma il femminismo ha a che fare con tantissime cose, ha a che fare con la classe, la razza, il lavoro, non soltanto con l'uguaglianza, e semplicemente ha a che fare con l'emancipazione e il progresso, che sono cose di cui dovremmo occuparci tutti.
E però occuparcene, Corinna, secondo te significa anche, è una provocazione la mia, abbiamo un minuto, è chiaro, qui servirebbero ore, significa anche dire parliamo di sindaca e non di sindaco, di ministra e non ministro, perché alcuni poi dicono ah, questa è una femminista, quindi questa è una che, diciamolo, rompe le scatole.
Nessuno ha cambiato il mondo e ha cambiato il piccolo mondo che vive e che frequenta senza cambiare le scatole, quindi senza rompere le scatole, quindi rompiamo anche questo tabù, no? Bisogna in qualche modo rompere gli schemi per cercare di cambiare le cose. E poi sì, ci vorrebbero quanto tempo a disposizione hai? 2-3 ore? Parlare di questi argomenti.
È vero, sono macro argomenti. Te ne butto, però anche qui abbiamo pochi secondi, te ne butto un altro e sgancio uno enorme. I dati dell'Istat usciti un paio di giorni fa, la denatalità. Le donne non fanno più figli e ci sono più single che non accoppiati.
Anche lì, quello non è un problema soltanto delle donne. Sì, i figli li facciamo noi, ma quando la maternità continua a essere il principale motivo di discriminazione sui luoghi di lavoro o di abbandono del lavoro da parte delle donne, è ovvio che avevo scritto un po' di tempo fa un pezzo che parlava del fatto come la maternità continua ad essere tutt'oggi uno spartiacque, perché lì, come dire, vanno a finire tutti i nodi della nostra società, quindi il fatto per esempio che il lavoro di cura sia fortemente sbilanciato sulle donne, il fatto che guadagniamo di meno e quindi quando nella famiglia o nella coppia se non c'è accesso ai servizi pubblici come asili nido e scuole c'è qualcuno che deve in qualche modo rinunciare a un'entrata, uno stipendio, a quale si rinuncia? Quella che è più bassa, e quindi fondamentalmente, visto che gli uomini guadagnano di più alle donne. È ovvio che la genitorialità, come mi piace chiamarla, perché se parliamo sempre soltanto di maternità pensiamo, certo, che i figli siano una questione soltanto delle donne, li facciamo in due, quindi genitorialità sicuramente, però è ovvio che lì vengono i nodi al pettine di tutti i problemi che abbiamo all'interno della società a livello di discriminazione.
E sono problemi che ci portiamo dietro davvero da decenni. Cominciamo magari a risolverne qualcuno. Biglietti alle amiche, Fabri Editore, scritto da Corinna De Cesare. Grazie e buona giornata, Corinna.
Grazie a voi.
L'abbiamo detto, la Formula 1 corre in Austria, la partenza oggi alle 15 e la voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Come stai, Carlo? Buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti. Bene, sto guardando fuori dalla finestra, nuvoloni grigi,
aia,
e non piove.
Ma
però ha avuto un bel po' di race stanotte e adesso parte la gara di Formula 3, infatti parte una gara sul bagnato.
Ma che aia, sarai contento? Sei partito dall'Italia che c'erano 40 gradi e arrivi lì e devi mettere sul giubbottino.
Sì. Dal punto di vista climatico direi la temperatura, sì, qua col fiumone abbiamo dormito.
Che
però chiedilo ai tecnici dei box, però, se preferiscono la pioggia. Cioè, non so, perché magari, Carlo, domanda banalissima, poi veniamo alla gara. E forse è meglio una leggera pioggia che un caldo torrido, o no?
Diciamo che sarebbe meglio avere, parliamo magari di Ferrari, una gara lineare, pulita, senza discussioni, senza dubbi, senza tutto quello che ha un po' accompagnato le ultime gare, problemi di affidabilità, strategie. La pioggia scombussola, perché può creare momenti di favorire uno o l'altro pilota in base a quando arriva la pioggia, può decidere il Gran Premio. Vediamo quello che può succedere. Non dovrebbe più piovere nel corso della della giornata, dovrebbe essere una gara su asciutto, sicuramente con temperature abbastanza basse. Questo aiuta l'affidabilità di tutte. Abbiamo visto quando c'era molto caldo, un po' tutti hanno avuto dei problemi. Dovrebbe essere così, però siamo in mezzo alle montagne, insomma, bisogna sempre aspettare il momento del via alle 15 per avere la certezza delle condizioni meteorologiche.
Dalle tue parole abbiamo intuito quello che è successo ieri, queste scaramucce interne in casa Ferrari, via radio, insomma, sono volati stracci con eleganza, perché insomma uno è nato a Monte Carlo, quindi avrà un certo aplomb, però in ogni caso che cosa è successo tra Leclerc e Sainz?
La partenza ieri c'è stata la sprint, la seconda sprint di questa stagione, una mini gara di 100 chilometri. Alla partenza Leclerc ha provato subito ad attaccare Verstappen l'ha spostato verso il muro, i due si sono dati fastidio e ne ha approfittato Sainz per andare all'esterno e mettersi addirittura ad attaccare Max Verstappen. Poi Sainz è andato lungo in curva 3 nel provare ad attaccare Verstappen e Leclerc si è ripreso a posizione. A quel punto nei primi giri generalmente non fai questo tipo di battaglia. Una volta che transiti in quelle posizioni fai in modo di lottare con quello davanti, soprattutto se si tratta di compagni di squadra, se no perdi tempo e quello davanti va via. Infatti Verstappen nelle interviste ha ringraziato i due piloti Ferrari per avergli dato modo di allungare all'inizio. Leclerc se n'è lamentato, ha detto spero che domani ci sarà collaborazione, non battaglia. Sainz ha detto vedremo, quindi vedremo. Poi per carità, loro sono piloti, se nessuno gli dice di cosa fare e di come comportarsi tra di loro lottano come se fossero dei rivali. Non dimentichiamo che il compagno di squadra è il primo rivale che devi sempre battere.
Allora, una parentesi, anzi, sulla sprint race, siccome qualche mese fa l'abbiamo presentata come novità, la scorsa stagione abbiamo detto vedremo come andrà una sperimentazione. Possiamo dire sperimentazione che ha avuto successo ormai?
Sì, io ho ancora un po' di dubbi, nel senso che la qualifica quest'anno viene chiamata proprio sprint race, l'anno scorso veniva chiamata sprint qualifying perché veniva considerata la qualifica. Adesso la pole viene assegnata il venerdì, però quando tu fai la pole, quando fai la qualifica, quella dovrebbe determinare la griglia del Gran Premio di domenica. Invece di fatto questa gara va a definire la griglia di partenza della domenica, quindi è un po' confusa. Vengono dati più punti quest'anno a tutti, a 8 piloti, a scalare da 8 al vincitore a 1 a chi arriva ottavo, però io sarei più per la formula, ma questi team, le squadre non l'hanno mai accettata, pur essendoci stata la proposta al sabato di fare una gara con i primi 10 del mondiale in ordine o della qualifica in ordine invertito. Tanto cambierebbe poco per quelli che lottano per il campionato, avresti uno show anche un po' diverso, e poi domenica parti con la griglia del venerdì. Però insomma è una gara in più, ci sta,
certo, è uno spettacolo in più che comunque insomma vale la pena di essere visto. Carlo, ti dobbiamo salutare, appuntamento oggi pomeriggio alle 15, sentiremo dalla tua voce la partenza del Gran Premio d'Austria. Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, buona giornata, ciao!
Buona Formula 1 a tutti, ciao!
Grazie Carlo, come sempre preciso e puntuale. Allora, sono le 8:37 minuti, andiamo in pubblicità. Tra poco ci raggiunge l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l'occasione è utile per fare un po' il punto sull'attualità politica e non solo. State qui con noi, tra poco le informazioni per chi naviga.
Battute finali di Non Stop News, abbiamo però ancora tempo per l'attualità.
Torna a trovarci con piacere Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, ormai possiamo definirlo opinionista, sindaco, oppure no? Buongiorno.
Ma buongiorno, sì, faccio tante cose, anche quelle.
Non si offenderà. Allora, io vorrei partire con lei da questa formazione di centro che oggi troviamo sui giornali. Allora, secondo me sono anni, poi mi dica lei se sbaglio, che si dice c'è spazio al centro, il centrodestra e il centrosinistra, alcuni vorrebbero buttarsi in questo spazio, i sondaggi dicono il 15, il 20, il 25% degli elettori, se ci fosse una coalizione di centro, sarebbe disposta a votarle, però non si è mai fatta e già non esiste ancora e già si litiga. Lei che dice?
Ma dipenderà sicuramente anche dalla legge elettorale, ma la prospettiva è quella. la costruzione un grande centro che vada a Berlusconi, Toti, Calenda, Renzi, Letta, un pezzo di Lega, lo stesso Movimento 5 Stelle, Di Maio sicuro, contro e vedremo, è un po' la prospettiva che piace a molti in continuità con Draghi. Poi ci sarà un rafforzamento, secondo me, per usare termini più tradizionali, della destra da una parte e di una nuova sinistra dall'altra.
C'è un clima di incertezza legato alla politica e un clima di incertezza legato alla vita in generale. Che estate sarà, secondo lei, per gli italiani alle prese con la siccità, il caro bollette, lo spettro della guerra e quello che poi potrà portare anche da noi in Europa a settembre, mi riferisco al gas, alla crisi del grano e poi i contagi da Covid che stanno risalendo. Non è un bel quadro?
Ma c'è da una parte una voglia di normalità che stride rispetto a tutto questo e la prospettiva di un autunno da un punto di vista economico e sociale è molto molto complicato. Io vivo a Napoli, giro molto, non mi era mai capitato di vedere la selezione anche in quartieri non poveri dei beni di prima necessità nei supermercati. Cioè la gente comincia a guardare sempre di più se può comprare il pane, un certo tipo di olio, le bollette molto alte. Si assiste a una politica che fa più giochi di potere, no? Come le ultime vicende, per esempio Conte, Di Maio e altro, e sembra non interessarsi dei salari bassissimi. Pensate che l'Italia è il paese d'Europa dove negli ultimi 20 anni i salari non solo non sono cresciuti, sono diminuiti. Quindi c'è una situazione molto grave che secondo me è sottovalutata e che può sicuramente creare delle tensioni forti in autunno. C'è gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese, ceto medio sempre più povero, poveri sempre più poveri, e ci sono invece alcuni ricchi che da queste crisi che voi avete citato stanno guadagnando sempre di più.
Sicché l'ha citato lei, De Magistris, ci torno un attimo alla questione Conte-Draghi. C'è stato questo incontro chiarificatore, al momento insomma niente si è deciso, staremo a vedere il voto al Senato sul DL Aiuti. Secondo lei è come dicono alcuni che Conte, in generale il Movimento, come un po' tutti i partiti, ha bisogno di costruirsi un'identità e quindi per questo pone la questione insomma sui temi che devono essere affrontati, oppure semplicemente è così, cioè il Movimento 5 Stelle sente l'esigenza di uscire dal governo?
Ma il Movimento 5 Stelle, per come l'avamo conosciuto 10-12 anni fa, non esiste più. Adesso Conte deve decidere, perché per provare a recuperare quello spirito originario, riprendersi uno spazio, dovrebbe fare un atto di coraggio, di audacia e di visione, ma anche di prospettiva che non so se gli appartiene, cioè quello di lasciare Draghi e anche l'alleanza col PD. Dubito che lo faccia, io credo che lui ha un'alleanza soprattutto strutturale col PD in vista delle prossime elezioni e con questa legge elettorale in particolare. Di Maio ormai sta già in quel centro che abbiamo parlato, c'è Di Battista che invece interpreta le origini un po' del Movimento. Conte non mi sembra un coraggioso, ecco, così ad occhio e croce, vediamo che farà.
Luigi De Magistris, collegato con noi questa domenica mattina, lei che è stato sindaco, adesso la riporto proprio sull'attualità delle ultime ore, insomma tutta mattina che diamo aggiornamenti, la situazione è rientrata fortunatamente, di questo incendio nella capitale, nel quadrante est di Roma, un'enorme nube nera e il sindaco Gualtieri non esclude l'ipotesi di dolo. La capitale alle prese con l'emergenza rifiuti, i cinghiali, adesso anche gli incendi. Da sindaco, come è gestire una situazione, una città così grande, così complicata?
Ma è difficilissimo, i sindaci stanno col cerino in mano, sono sotto assedio, senza risorse. Poi bisogna essere molto bravi a interpretare quello che accade. Non mi sembra un caso quello che sta accadendo a Roma. Il problema di Roma principale è quello dei rifiuti, che noi a Napoli abbiamo risolto, devo dire, brillantemente appena divenni sindaco. Io dubito che sia il secondo inceneritore la soluzione migliore, anzi per me non lo è per nulla. Pure a Napoli una certa politica prospettava il secondo inceneritore, noi scegliemmo un'altra strada che è andata bene. Gli incendi mi preoccupano molto, io ricordo gli incendi del Vesuvio, non era competenza del Comune di Napoli, del 2017, gli incendi dell'Aspromonte dell'anno scorso. Ecco, queste sono quelle cose cicliche che noi ci ripetiamo sempre. Però hai l'impressione che durante l'anno non si fa nulla per rafforzare tutta quella filiera della prevenzione, della cura della natura, di un'economia circolare che si poteva, quindi creare lavoro sulla difesa della natura e non creare lavoro per i criminali nel distruggere tutto quello che abbiamo.
E la soluzione è dare più potere al sindaco oppure decentrare, perché poi Roma insomma è una città le cui dimensioni non sono paragonabili a nessun'altra in Italia, quindi dare più potere ai municipi, ad esempio al presidente di municipio, o più potere al sindaco?
A entrambi. I sindaci devono avere più potere e più risorse, ma la politica nazionale non lo vuole fare, perché il sindaco, diciamo, mettiamolo in questo modo, fa un po' paura alla casta, perché quando il sindaco è bravo, eletto direttamente dal popolo, riesce a stabilire un contatto con la sua comunità, diventa una figura scomoda. Io in 10 anni posso dire, lo dico veramente senza, perché poi sono un uomo delle istituzioni, non mi sento di ringraziare nessun governo, perché non me li sono sentiti mai vicino, eppure governavo la terza città d'Italia, la capitale del Mezzogiorno, sempre retorica, poi i sindaci lasciati soli, senza risorse, senza mezzi, attaccati, più erano autonomi e più davano fastidio. Quindi io credo che oggi questo tema, per esempio degli incendi, non va sottovalutato, anche perché non è la prima volta che accade a Roma un fatto di questo tipo.
Assolutamente, e i sospetti sono poi sempre i soliti. Luigi De Magistris, grazie per essere
grazie
stato con noi, buona giornata,
grazie.
E buona estate.
Anche a voi, grazie, buongiorno.
1983, I Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, il nostro Millennium Hit, a chiudere Non Stop News di questa domenica mattina.
Grazie per averci seguito anche questa mattina, grazie intanto alla nostra regia, quella di Ricky Aristarco, di GQ e di Alessio Valentini, magistrali questa mattina, ci hanno dato una mano.
Magistrali proprio, eh.
Sì, complimenti sì, a bravi. Ricky Aristarco per la camicia, che
e
devo dire questa mattina
anche
è notevole. Grazie a Max Vigiani che ci ha seguito in redazione, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, se vi è piaciuto qualche cosa per caso di quello che abbiamo fatto stamattina, andate su RTL 102.5 Play, lo potrete riascoltare. Buona domenica.
Ciao.
Ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Oggi la parola è il prossimo e con questa parola si chiarisce anche chi è Cristo. La parola, che in ebraico probabilmente era usata, significa soprattutto vicino, connazionale, collega, amico. In Deuteronomio la stessa parola viene estesa perfino sui migranti nella Palestina e sono anche questi prossimo. Mai però è usata questa parola per uno straniero come tale e meno che mai per un samaritano. Ora, un dottore della legge si alza e domanda a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il dottore della legge si alza per metterlo alla prova, in altre parole, cosa sta facendo? Sta tentando Cristo, ma Gesù lo riorienta. Lui è dottore della legge e dunque Gesù risponde con un'altra domanda: che cosa sta scritto nella legge? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Con Luca ha tolto la gerarchia tra i due comandamenti, cioè ha cancellato il confine, possiamo dire, tra il Tempio e il fuori del Tempio, tra il Tempio e la quotidianità. E Cristo comincia a raccontare questa immagine, un uomo spogliato, derubato, ferito, mezzo morto. E sembra proprio l'immagine di Adamo dopo il peccato, descritto dagli inni siriaci. Satana lo ha derubato del vestito di gloria, dunque l'uomo di cui narra la parabola è proprio un uomo dopo il peccato che è vulnerabile, che è ferito, che è moribondo, che è derubato. E chi se ne prende cura? Un pagano, un samaritano. Anche lui un escluso. Interessante che il testo non dice lo vide, ma dice vide e ne ebbe compassione, cioè si è commosso come solo una madre fa. È l'unico uomo che ha questo sentimento, che si commuove. Così il dottore della legge voleva tentare Cristo, ma ora è lui in difficoltà. A voi cari amici di RTL 102.5, buona domenica.